SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sabato 6 luglio è venuto a mancare Pino D'Angiò, cantautore che in Italia ha praticamente inventato il rap. È stato uno degli esponenti della Italo Disco che ha conquistato l'Europa e proprio l'anno scorso aveva fatto il suo primo e purtroppo ultimo concerto qui in Australia. Poco prima del suo arrivo, Carlo Oreglia lo aveva raggiunto per una chiacchierata sulla sua lunga carriera, un'intervista che oggi vi riproponiamo in ricordo di Pino D'Angiò.
SBS Italian su smartphone, online e alla radio.
Sono Carlo Oreglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Il nostro prossimo ospite è uno dei miti della musica dell'inizio, fine degli anni 70, inizio anni 80, con addirittura non so quanti milioni di dischi venduti, soltanto 12 per il suo successo principale, Ma quale idea. In Australia, per una breve toccata e fuga a Sydney, diamo il benvenuto a Pino D'Angiò. Buongiorno Pino, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, è un piacere.
Un piacere che è tutto mio e poi ti racconterò perché. Pino, iniziamo con la tua carriera, una supernova abbagliante degli anni Ottanta, milioni di dischi venduti, il tuo successo principale, Ma quale idea, appunto, che proprio nel 1980 ha venduto un incredibile numero di copie, soltanto 2,5 milioni di copie in Italia, nel mondo addirittura più di 10 milioni. Raccontaci di questo brano che ti ha portato alla fama.
Ma questo brano mi ha preso per mano e mi ha portato in un mondo che io non conoscevo, perché io non volevo fare il cantante. Mi ero proprio interessato a questa cosa. È nato tutto per caso. Questa canzone è nata una mattina con una chitarrina a caso in un piccolo appartamento di studenti, dove per divertimento ogni tanto scrivevo delle cose, ma come tutti quelli che suonano qualche strumento, poi prima o poi fanno qualcosa di proprio. Poi questa canzone è esplosa e non si è più fermata. È la cosa più divertente, anzi più particolare, più originale, che è esplosa senza nessuna promozione, ma in assoluto senza nessuna promozione. Cioè è stato un passaparola ascolta tra le radio commerciali, le radio libere. Pian piano poi dall'Italia è andata in Francia, dalla Francia è andata altrove, insomma a un certo punto non ho capito più nulla e sono diventato un cantante.
È diventata una canzone, questa, un inno degli anni Ottanta, è uno strano ibrido a metà tra rap, Fred Buscaglione e musica dance degli anni 70.
Io non sapevo che fosse un rap, per me era una filastrocca. Una filastrocca come quella dei bambini, l'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva. Dopodiché mi hanno detto tutti: ma tu sei stato il primo in Europa a fare rap. Ah sì, ho detto che non lo sapevo, cioè perché questa è un'altra cosa di quelle che mi è successa senza che io volessi. Non ho mirato a fare il primo rap. Ho semplicemente fatto una cosa che mi passava per la testa.
Solo che chiamare filastrocche non suona molto americano, molto cool. E qui voglio raccontarti questa storia che è legata a una tua canzone. Una canzone che si intitola Un concerto da strapazzo, che hai presentato al Festival Bar. Ebbene, io, quando ero al liceo, avevo una cassetta, ancora ai tempi delle cassette, con questa canzone. Solo che, essendo una cassetta rubata da mia sorella, non sapevo chi fosse questo cantante. E Ho iniziato a piacermi questa canzone, ho anche coinvolto i miei compagni di classe, con un mio compagno Marco, per esempio, era entrata ormai nel nostro lessico familiare. Io gli dicevo, ci dicevamo a vicenda, Donna Summer, falla entrare. Ebbene, ho scoperto che questa canzone era tua 3 ore fa mentre mi preparavo per l'intervista.
Ma davvero?
Caramba!
È veramente fantastico. Cioè, te ne sei accorta adesso?
Me ne sono accorto adesso, a distanza di 25 anni. Era da anni che cercavo di capire tutto il mio liceo chi fosse quel cantante, sei tu.
Beh, mi fa piacere che ci sei arrivato.
Anche questa è una canzone che ti ha portato grande successo in Italia e ti sei affermato appunto non soltanto come cantante ma anche come paroliere. Paroliere appunto che per uno che non voleva fare il cantante, non voleva occuparsi di musica ma voleva fare altre cose, è un grande successo.
Io avrei dovuto fare il medico. Infatti l'esplosione di Ma quale idea, poi vabbè, di tutto il resto, di tutto quello che è successo, è accaduta contemporaneamente al momento in cui io stavo finendo gli esami all'università. Mi mancavano 3 esami per chiudere, per dire no, ecco qua, faccio il medico, fine, mi sono laureato. All'improvviso questa cosa mi ha trascinato per il mondo, io non ho capito più nulla. Perché mi dicevano, ah, siamo prima in Venezuela, dobbiamo andare in Argentina, no, in Francia, domani andiamo a Parigi, ah, da Berlino c'è una televisione. E io zompavo, come si dice in gergo, da un aereo all'altro senza capire esattamente cosa stesse succedendo. Ovviamente a quel punto lì, dopo che vidi quello che stava succedendo e mi chiesero di fare un LP, allora a quel punto là avevo cambiato completamente carriera.
L'hai poi finito all'università?
Sì, l'ho finita ma l'ho rubata. Allora ti spiego, dato che io sono uno dei fondatori della Nazionale Cantanti, che è una squadra di artisti che per anni, dall'80 abbiamo giocato, io perlomeno ho giocato fino al 96, poi per limiti di età e soprattutto per limiti di fiato mi sono ritirato dall'attività, però intanto con quell'attività lì abbiamo raccolto questo fino al 2002, cioè fino a 20 anni fa, abbiamo raccolto la bellezza di 50 milioni di euro, cioè che è una cifra allucinante, sono più o meno 100 miliardi di lire, è qualcosa di pazzesco. E tutti questi sono andati tutti in beneficenza. Questo perché? Perché alla fine tu conoscevi tutti i primari di tutti gli ospedali d'Italia, perché la beneficenza si faceva, e quindi anche i professori dell'università erano coinvolti negli ospedali, mi dicevano, ma che esame le manca? Farmacologia, ma mi tenga a trovare. Lo andavo a trovare, studiavo un po', e pigliavo 22, 24, il massimo era 30. Quindi pigliavo quasi il minimo possibile. E in questa maniera qui poi ho finito gli esami, ma per dare una soddisfazione a mio padre, non perché io volessi fare il medico. Infatti il medico non l'ho mai fatto, né mai lo farò.
Noi siamo in collegamento con Pino Dangiò, che tra poco arriverà proprio in Australia per una data unica a Sydney. Pino, parlaci invece di The Age of Love, altra canzone di enorme successo, e alcuni la definiscono il primo tentativo di musica trance a livello globale. Insomma, prima inventi il rap e lo chiami filastrocche, poi la trance, come la chiamavi?
Non sapevo neanche cosa fosse io, ovviamente, anche perché non c'era, però quella cosa lì è nata in una maniera davvero curiosa, perché io mi trovavo in Belgio, a casa di un editore, il quale mi disse, guarda, ho un pezzo registrato sul falso di fare del computer, vuoi vedere se puoi farci qualcosa? Io scesi giù e senti soltanto una batteria, c'era solo una batteria e un basso che faceva 4 note, ma era una cosa assolutamente insignificante. Disse, guarda, scusa, ma questo non è un pezzo, è una base, così cosa ne facciamo se sta cosa? Disse, non lo so, fai qualcosa tu. E io presi una tastiera, feci un motivetto, ma pensandoci pochissimo, una cosa credo che durò 10 minuti, forse un quarto d'ora, il tempo di attaccare la tastiera, provare un piccolo riff ripetuto, e poi non sapendo che testo metterci, semplicemente dissi, The Age of Love, punto e basta. Poi quando uscì, lui mi disse, ah, però è carina questa cosa, e io gli dissi, senti, sarà anche carino, ma non usare il mio nome, non mettere Pino Dangiò su questa cosa. E lui, non sapendo che nome mettere, e il testo, essendo 10 o 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 Punto e basta. Io ritornai in Italia. Dopo 4 mesi mi chiamò e mi disse: ma lo sai che siamo tra i primi in classifica nelle classifiche mondiali? E io disse: ma con quale pezzo? Age of Love, mi disse. Ma stai scherzando? E invece non scherzavano. E poi Billboard mi ha definito il fondatore della musica trance. Tutto qui.
Quindi fondatore della musica rap, fondatore della musica trance, hai fondato altri generi negli ultimi 20 anni?
No, ultimamente no, sono stato distratto da altre cose.
Tra l'altro nel 2005 c'è stato un revival con i Flaminio Mafia che hanno rifatto Che Idea con la tua base, un grandissimo omaggio. Sei riuscito a ricatturare una fetta magari del pubblico giovanile?
No, credo proprio di no, perché i Flaminio, quando mi vennero a chiedere il permesso di fare Che Idea, perché ovviamente bisogna essere autorizzati, le edizioni e bla bla bla, mi chiesero di farlo con loro. L'idea dei Flaminio era di fare questo pezzo, rifare questo pezzo con me. Io dissi: no, ragazzi, voi siete giovani, siete dei smadrappati di 20 anni, se lo fate con me sembrate i miei nipoti, io sembro vostro. Quindi per favore fatelo da soli, perché se lo volete fare, se no lasciate stare. E infatti l'hanno fatto da soli, e molte persone, molti ragazzi soprattutto, quando poi hanno risentito ma quell'idea, hanno pensato che il pezzo fosse originale di Flaminio Mafia. Adesso, negli ultimi 6-7 anni, tutti hanno scoperto che invece era il mio. Ma per molti anni in Italia, questo solo in Italia, ma quell'idea era di Flaminio Mafia. Però è lo stesso tempo in cui, per esempio, a New York o in Brasile c'era una pizza che si chiamava Pino d'Angio, ma quale idea, per dire, sul menù di un ristorante. Però in Italia no, cioè in tutto il mondo sapeva, che ero io, ma in Italia non lo sapeva.
Veniamo invece alle tue collaborazioni. Hai scritto per Mina. Com'è scrivere per altre persone, per altri cantanti? È diverso come processo?
No, la verità è che io non ho mai scritto per gli altri cantanti, io ho scritto sempre per me stesso. Poi, quando qualcuno mi chiedeva dei pezzi, gli mandavo delle cose che erano state scritte da me perché mi divertivo a fare cose per me a modo mio. E gli dicevo, e pensavo, questo qui è adatto a questo personaggio, sì, adesso glielo mando. E la stessa cosa accade per Mina. E la cosa carina, questo è un aneddoto bellissimo su questa cosa di Mina. La prima cantante ufficiale che ho incontrato di persona quando ero uno studentello e praticamente non avevo neanche fatto un disco è stata Mina. Perché il produttore che mi aveva, diciamo, scoperto e che stava per farmi fare un disco era anche il produttore di Mina, si chiamava Ezio Leoni e lavorava alla Riff Records. E lui per caso era il produttore di Mina. E mi disse, quando io ancora non ero famoso, e mi disse: domani porta il libro Scusi, che era un mio pezzo, e lo fai sentire a Mina. E io rimasi di sasso perché ero uno studente, mi dicono: domani mattina vieni qua, che stai davanti a Mina, cioè non è una cosa di tutti i giorni. Io feci sentire questa cosa a Mina che, entrando nella stanza, era seduta alla scrivania. Io presi la chitarra, la 12 corde, mi ricordo ancora della Eco. Feci questo pezzo con la chitarra, lei senza quasi neanche guardarmi, mi disse: mi faccio un provino. Grazie. Dopodiché io mi alzai e me ne andai. E quel pezzo Mina non l'ha mai fatto. Circa 15 anni dopo, quando invece ero diventato Pino D'Angiò, arrivò a casa mia quando io non c'ero una chiamata. E mia moglie mi disse: ha chiamato una certa signora Mazzini. E io disse: mia moglie, ma chissà chi sarà, anche perché tu torni a casa, ti dicono che è chiamata una signora Mazzini, non significa assolutamente nulla, soprattutto dopo 15 anni. Mi disse: vabbè, richiamerà anche te. Infatti, dopo un paio di giorni, però stavolta risposi al telefono, suona il telefono, alzo il telefono. Salve, sono la signora Mazzini. E io ho detto: dica, vorrei parlare con Pino D'Angiò. Sono io. E lei dice: ciao, sono Mina. E io riconosco la voce e dico: oddio. E lei mi dice: sai, sto facendo il nuovo album, praticamente l'ho finito. Ho tutti i pezzi, tutte canzoni d'amore. Vorrei un pezzo originale come quelli che fai tu. E sono passati 15 anni. E io sono rimasto fulminato dalla cosa e anche molto onestamente dalla soddisfazione di vedere che dopo aver rifiutato tanti anni prima, ma era normale che fosse così, un pezzo mio all'improvviso mi chiamava perché voleva un pezzo mio di quelli che fai tu.
E era Mattia quello lì?
Esatto, che è quello lì, che in realtà si chiamava ma che è quella lì, perché l'avevo scritto per me, però non l'avevo ritenuto all'altezza del tipo di canzone che in quel momento stavo mettendo nell'album, quindi la cassettina del provino è rimasta da parte e il fumo me li mandai.
Quindi hai dato a Mina il tuo avanzo?
Se devo dire la verità, sì, è così. Io l'unica canzone che avevo detto a Mina fu questa. Era questa, e gliela mandai perché io avevo deciso di non farla più. Poi l'ho rifatta l'anno dopo perché lei l'aveva fatta e quindi la rifece anche a modo mio. Ma in realtà io le diede una cosa che avevo scartato.
Veniamo agli ultimi tempi. Ormai sei un po' uscito dal circuito, è riuscito dalla scena, adesso stai riprendendo con concerti. Mi raccontavi prima a microfoni spenti che hai un fitto carnet di appuntamenti, tra cui appunto un concerto a Sydney, una puntata unica, un concerto che verrà eseguito a una cena all'Icebergs Dining Room and Bar a Sydney, a Bondi. Come mai una data sola?
Ma perché Zanra? Ti racconto la verità assoluta. Io finisco in Australia perché due meravigliose ragazze, devo dire, di una grinta, di un'educazione, insomma, due meravigliose ragazze all'improvviso, non so come, riescono a trovare un contatto con me e mi dicono: vuoi venire in Australia? E io la prima cosa che penso è una follia. È una follia. Non ha senso andare in Australia, però. Poi ho guardato mia moglie e mia moglie mi ha detto: ma sì, andiamo. Ho detto: vabbè, andiamo in Australia, per una volta faccio il turista. Non ho neanche chiesto all'agenzia di trovare delle cose in Australia. Devo anche dirti che da prima di aperta, quando c'è stata la prima comunicazione promozionale, quando insomma è uscita la pubblicità, diciamo, di questa mia serata lì a Sydney, mi hanno chiamato in due e mi hanno contattato via mail due persone che volevano altre storie di altri concerti e così via. Ho detto di no, perché questa cosa per me è una vacanza che mi prendo da 6 anni a questa parte. Oltretutto io vengo fuori da una storia molto complicata, perché sono stato pure operato 6 volte di tumore alla gola, in questo momento con tumore polmonare in corso, che però è stato almeno finora, è stato bloccato da una radioterapia. Mi sono ritirato dopo 10 anni, sono tornato ricominciando 3 anni fa e adesso improvvisamente riesplosa tutta la situazione lavorativa, non c'è un attimo di pace, c'ho concerti, serate, richieste dappertutto. E allora a questo punto queste due ragazze di Sydney mi hanno praticamente salvato la vita. Vado in Australia e dopo aver fatto questo concerto sono un turista, finalmente.
Data unica australiana per i fan, quindi soltanto un'occasione, bisogna prendere l'aereo e volare a Sydney se non siete a Sydney e appunto questo locale che è a Bondi Beach. E poi appunto Pino, scappi subito via oppure fai un po' di vacanza anche nel resto d'Australia?
No, faccio vacanza come nostro 10 giorni, che poi non sono tantissimi, ma in questo momento per il lavoro sono tantissimi, ma pazienza. E farò un giro sia sulla barriera corallina, nel deserto, insomma voglio vedere l'Australia che si riesce a vedere in 10 giorni, non di più purtroppo.
Un'ultima battuta, hai detto prima appunto che hai avuto seri problemi di salute, chi te lo fa fare allora di riprendere la tua carriera, andare in tour, che alla fine diventa frenetica?
Sì, è diventata anche troppo frenetica, devo dirti. Ma l'ho fatto perché un DJ milanese che si chiama Tommaso Zucchini, ufficialmente si chiama Tommy Boy, che comunque è uno dei più forti d'Italia, mi ha perseguitato. Nel senso che ho cominciato a chiamarmi circa 3 anni fa, anzi prima ha perseguitato mio figlio, il quale mi chiamava e diceva: papà, c'è un tizio mezzo pazzo che vuole il tuo numero, glielo do. Io dicevo: no, per carità, non glielo dare. Poi a un certo punto mio figlio mi ha detto: senti papà, non ce la faccio più. vedi tu, parlaci tu, che questo mi manda mail, mi chiama al telefono, eccetera, eccetera. Allora gli ho parlato, lui mi ha detto: ti prego, devi fare una prova, devi fare una prova. Abbiamo fatto una prima serata in una discoteca grossa di Milano, che si chiama il Plastic di Milano, ed era pienissimo. Io non me l'aspettavo, soprattutto perché era pienissimo di ragazzi di 20 anni, 20, 22, 25, magari anche 30, ma erano tutti giovanissimi. E io, che mi aspettavo di trovarmi davanti ai miei fan di una volta, sono rimasto completamente spiazzato, perché evidentemente negli anni in cui mi ero ritirato e quindi non seguivo più assolutamente niente della musica del mercato e bla bla bla. Era successo qualcosa che io non sapevo. E infatti devo dire, poi alla fine ho avuto ragione dopo di voi a dirmelo, perché ovunque andiamo sono tutti sold out.
Nuova carriera che adesso va a gonfie vele, tour australiano una sola data, purtroppo per i fan, e poi vacanze per Pino Dan Gio. Pino, allora grazie mille per aver condiviso con noi su Radio SBS la tua storia, è un grande in bocca al lupo e buona vacanza.
Un abbraccio forte a tutti quelli che ci ascoltano e un abbraccio ancora più forte a te che mi dai la possibilità di salutare quelli che ci ascoltano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.